Cari amici, surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, i numeri, diamo i numeri, sono quelli di RWS 800 098 650 e 348 222 72 94. Il testo, oltre i numeri, anche il testo, anche la lettera, certamente, il testo di oggi si volta pagina, non proprio, non si volta proprio pagina, si rimane proprio nello stesso paragrafo che stiamo seguendo da alcuni giorni, caro Marco, perché è un paragrafo molto intenso. Andarono ancora per tre volte di seguito, per due volte di seguito e per tre volte di seguito. La prima, alla sera, entra con l'asino all'interno del tempio. La seconda giornata, entra nel tempio e rovescia i tavoli dei cambiavalute. E la terza, ritorna nel luogo del delitto, il salvagente, e viene inquisito da alcuni membri del potere lì nella capitale. Andarono ancora a Gerusalemme. Il salvagente camminava su e giù nel cortile del tempio, pensieroso o in attesa del cambiamento che vorrebbe vedere negli esseri umani. Ha provato a cambiare la percezione di Dio nel tempio. Dio non è lì con il bilancino e non ha assolutamente soddisfazione nel vedere sacrifici di ogni tipo. No, vorrebbe far sì che la sua casa diventasse una casa di preghiera, e dunque l'orante cambiasse disposizione, e adesso cerca di cambiare appunto l'orante, cerca di cambiare l'uomo che mette in dubbio la sua autorità, e lui, il salvagente, mette in dubbio l'autorità dell'uomo. E proprio nel porsi delle domande, nel mettersi in questione, può avvenire il cambiamento. Cammina su e giù nel cortile del tempio, i capi, i sacerdoti, i maestri della legge e le altre autorità si avvicinano a lui, così dice il testo, e gli domandarono: che diritto hai di fare quel che fai? Chi ti ha dato l'autorità di agire così? Oppure chi ti ha dato la patente? Il salvagente risponde: voglio farvi solo una domanda. Certo, rispondendo con una domanda non è proprio il massimo, però se l'obiettivo è quello di far ragionare l'interlocutore, una domanda è indispensabile. Se mi risponderete, io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Dunque, Giovanni, chi lo ha mandato a battezzare, Dio o gli uomini? Essi cominciarono a discutere tra loro. Se diciamo che Giovanni è stato mandato da Dio, ci chiederà perché allora non avete creduto in lui. Ma come possiamo dire che è stato mandato dagli uomini? Il fatto è che avevano paura della folla, perché tutti consideravano Giovanni un profeta. Perciò risposero: sai che? Non lo sappiamo. E il salvagente disse loro: ebbene, allora neanch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Siamo nel pieno delle dispute sul potere, caro Marco, sull'autorità. Chi sei tu da poterti permettere quello che fai? Entri nel tempio con l'asino, poi con la frusta, poi parli della fede, della preghiera, del perdono, secchi il fico, datti una calmata, altrimenti ti calmiamo noi con le cattive. Infatti avevano già predisposto il piano B, cioè l'eliminazione diretta. Noi siamo qui in nome di Dio da mille più anni, discendenti di Aronne, abbiamo la legge, abbiamo la promessa, abbiamo tutta la Bibbia. Manca quel pezzo che ci abbiamo aggiunto noi dopo, cioè il Nuovo Testamento, ma già ce l'avevamo tutta noi. Abbiamo tutto in mano, la rivelazione, adesso arrivi tu e ci butti all'aria tutto il sistema. No, carino. Adesso ci devi render conto. Chi ti ha dato questa autorità? Chi ti ha dato la patente? Ma chi ti credi di essere? Il salvagente non crede di essere nessuno, anzi, è qualcuno. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Chi sei tu che vieni a buttare per aria il nostro equilibrio millenario? Ma chi sei? Ma chi ti credi di essere? Ecco, la fede nasce proprio dal non credere. Sì, lo voglio ridire perché l'ho già detto, ma lo rivoglio dire bene. La fede nasce proprio dal non credere. Io non credo che il salvagente sia un bugiardo. Io non credo che il salvagente sia un pallone gonfiato. Io non credo che il salvagente sia un montato. Ecco, io credo che invece il salvagente sia sincero. E dunque, chi sei tu? Io ho fede in lui. e ho fede in lui. Noi la rivelazione di Dio, invece, gli rispondono i suoi interlocutori, ce l'abbiamo già, abbiamo il sistema dei sacrifici e siamo a posto, che vuoi, sacerdoti, scribi e anziani. Il potere resiste a questo tentativo da parte del salvagente di rimettere in questione questo potere. Cioè, volevo che la mia casa diventasse una casa di preghiera per tutti i popoli, l'avete trasformata in una spelonca di ladri, cioè qualche cosa non va. No, va bene così. Va bene così perché noi possiamo, la legge ce lo permette. Smettila dunque, o saranno guai seri per te e anche per chi ti segue, tutti i tuoi follower. Chi ti credi di essere? Qual è la natura del tuo potere arrogante? Anche se la parola potere, vediamo, noi la intendiamo solo in un senso, purtroppo, quel potere è la possibilità. Eh sì, è voce del verbo potere, appunto. Cioè, con la mano tu puoi, voce del verbo potere, lavorare, puoi offrire o puoi rubare e percuotere. Con la mano puoi servire alla vita o addirittura prendere per la collottola uno e strozzarlo. Puoi, non devi, ma puoi. Anche col denaro, no? Con tutto quello che hai, lo puoi investire in una direzione che è quella della verità, investire nel senso non con la macchina, no? Ma investire nel senso di mettere il capitale per far sì che la verità possa trionfare, no? Possa trionfare l'amore, il servizio, il non giudizio, la non condanna, la non esclusione, oppure puoi usare lo stesso potere per fare tutto il contrario. Abbiamo visto che nei brani precedenti al tuo Vangelo, caro Marco, il mio amico di 21 secoli che li porta benissimo, come salvagente dica che è dal cuore dell'uomo che vengono fuori tutte le intenzioni cattive. Perché? Perché le cose che si hanno dentro o anche fuori sono dei beni. Se usate bene, servono la vita. La questione è invece, io credo, se dovessi entrare in una logica in cui l'altro diventa il nemico, io lo avverto subito come una minaccia da cui mi devo difendere a tutti i costi. E allora cercherò l'alleanza con altri che hanno parte di questo potere per portare avanti la cosa, per portare avanti fondamentalmente quelli che sono i nostri interessi su larga scala. Comunque, caro Marco, vedo che anche queste tre categorie che tu ci presenti, sacerdoti, scribi, anziani, rappresentano in fondo, cominciando dagli ultimi, gli anziani, il potere economico, quindi l'avere, perché se non hai la grana non puoi nulla nel nostro mondo. Gli altri, quelli espressamente religiosi, rappresentano il potere che giustifica chi ha la grana, il potere culturale e quello religioso. Il sommo sacerdote per sé è il potere religioso e politico, anche se limitato per via dell'impero romano, lo sappiamo, no? E sono tutte forme di potere quelle, no? Che si contrappongono al salvagente. Forme di potere che si sentono giustificate da Dio, sono lì quasi a difendere Dio, la Bibbia lo dice, le scritture lo dicono, quindi noi siamo nel giusto e tu, caro salvagente, sei nel torto. Metti in discussione i sacrifici, il tempio, ma allora non hai capito niente. E quindi queste categorie si trovano giustificate da Dio perché Dio lo vuole, Dio vuole essere difeso da queste persone qui. Siamo in onda infatti surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante e per un'altra mezz'ora sono uno speaker radioattivo, Davide Mozzato qui su RWS Accendi la Speranza. Con quale autorità stai facendo queste cose? Non io che sto parlando alla radio, ma sono i detrattori del salvagente che una volta ritornato al Tempio viene incontrato da queste personcine che detengono il potere e quindi vedono in qualche maniera scalfita la loro autorità e quindi si rivolgono al salvagente dicendo: ma come ti permetti? Con quale autorità stai facendo queste cose? Sono i religiosi soprattutto a chiedere al salvagente, chiedere conto al salvagente, sacerdoti e scribi, no? Sommi sacerdoti e scribi e poi gli anziani che probabilmente sono una definizione che tiene conto anche del potere economico che viene giustificato dalla lettura del testo fatta dagli scribi e dal potere religioso appunto dei sommi sacerdoti. Con quale autorità entri nel tempio con l'asino? Ma chi te l'ha detto? L'asino deve rimanere legato fuori eventualmente e con quale autorità entri nel tempio con la frusta e ribalti ogni cosa. Guarda che tutte le cose che si svolgevano all'interno del tempio erano consentite, sono state consentite da noi. Dio lo vuole! E chiedono tutte queste cose qui i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani, al salvagente, per ordine. Per ordine di Dio si sentono autorizzati a proteggere la loro economia millenaria. Si è sempre fatto così, chi sei te per cambiare? Eh? Con quale concilio e con quale consiglio tu ci chiedi di cambiare? Noi tutti siamo capaci di fare un gran male, ma quando lo facciamo avendo Dio come giustificazione del male, allora non ci ferma più nessuno. Dio lo vuole e via, botte da orbi. Perché troviamo addirittura una giustificazione alle cose che facciamo, una giustificazione autorevole, ci si nasconde dietro una pagina, dietro un verso, dietro un capitolo, pur di fare il male giustificato. E qui notiamo allora quale immagine di Dio si vuole difendere, quale immagine di Dio vogliono difendere questi. Sarà un Dio a loro immagine, a nostra somiglianza, non il contrario. Lui è entrato con l'asino, e noi vogliamo uscire con il cavallo. E tenete presente che tutto il Vangelo punta esattamente a sdemonizzare l'immagine di Dio. Un esorcismo di diverse pagine hai fatto, caro Marco. Un'immagine che siamo chiamati a lasciare, quella da sdemonizzata, no? Siamo invitati a lasciarla da parte, questa immagine, perché quel Dio che si riflette è un Dio sfigurato che in realtà non è lui, ma è il suo nemico. E il suo nemico vuole mostrarsi come l'onnipotente che domina tutti, strumentalizza tutti, giudica tutti, condanna tutti. E noi tutti vorremmo essere così, è certo. Invece il Dio del salvagente è un povero Cristo che si mette nelle mani di tutti perché ama tutti e serve tutti. È così che è Dio, lui dice. Quell'altra immagine, totalmente sbagliata. Per questo Dio lo conosciamo solo dalla croce. E solo da quella croce noi scorgiamo il potere di Dio, la sua gloria addirittura. Per Giovanni, il tuo collega, caro Marco, la croce è l'esempio e la dimostrazione della gloria di Dio. E per questo dobbiamo ringraziare i sommi sacerdoti, per certi versi, gli scribi, gli anziani, che ce l'hanno messo su quella croce. E quello che gli dicono riguarda appunto il potere. Con quale potere fai queste cose? Queste cose associate sempre al potere, come tornerà anche nel brano più avanti, Marco, sono fondamentalmente le cose che il salvagente ha fatto poco prima, il giorno prima, quando è entrato nel tempio e ha rovesciato tutto. E loro denunciano questo. Noi non abbiamo un rapporto da figli nei confronti di Dio, ma da ladri, dove quello che ci importa è il nostro interesse, faremo di tutto per portarci a casa il nostro interesse. E allora dietro questo interesse noi costruiamo anche le varie relazioni con i nostri simili. Vogliamo che i nostri simili ci temano e tu ci stai facendo tremare tutto il nostro impero. Io credo, cari amici, credo in un grande Dio che non è quello degli scribi. Le parole contano, è come se non contano. Io ci rifletto spesso, i nostri sentimenti non sono collegati forse alle parole, alle cose che ascoltiamo, alle cose che diciamo. Bene, se le nostre parole possono avere un effetto sulla persona che abbiamo di fronte o su quella che è distante mille miglia che ascolta la radio, quanto più, ecco, la parola con la P maiuscola, la parola incarnata, il salvagente, con le sue parole può trasformare la vita delle persone. Con me è successo. Certo, uno dice, tu sei un caso limite. No, ma assieme a me ce ne sono milioni, se non addirittura miliardi di persone che hanno sentito questa vibrazione a proposito delle parole. Sono solo parole, ma le parole sono vita. Che cosa si nasconde dietro al potere? Non c'entra niente con la mia introduzione, ma si attacca un po' a quello di cui stavamo parlando, come con le parole prima, no? Che cosa si nasconde di solito dietro al potere? Dietro al potere si nasconde la voglia di mantenere o di appropriarsi del potere, perché il potere logora chi non ce l'ha, il potere è una droga. senza il potere non potrei. E dentro la questione del potere e dietro la questione del potere, dentro e dietro la questione del potere, si nasconde anche un presupposto che fa luce, cioè l'immagine di Dio. Con quale potere fai queste cose? Vediamo gli altri due versi di questa diatriba fra il salvagente e i suoi interlocutori. Ma il salvagente disse loro: vi domanderò una sola parola e rispondetemi, e io vi dirò con quale potere faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ecco, il salvagente risponde ancora una volta a una domanda con un'altra domanda. È la sua tecnica di dialogo. Lui le parole le usa così. Di fronte alla domanda di queste persone, sommi sacerdoti, scribi, anziani, ripeto, il salvagente fa un'altra domanda che pone in realtà la questione più a fondo. Dove va posta? Dove va postata? E già nel fare la domanda colloca queste persone e colloca anche noi che leggiamo questo Vangelo nella giusta posizione. Cioè, la giusta posizione è quando non metto in questione questo Signore, ma comincio a farmi mettere in questione da questo Signore, da questo parolaio, da questa parola fatta carne. Il fatto che queste persone non si mettano in questione sulle cose che il salvagente ha compiuto sembra far pensare che non li abbia scalfiti minimamente. Come altre volte non si stupiscono delle cose che lui fa, ma vanno a chiedergli in faccia come mai lui le faccia, a proposito di facciata. Non vengo messo in questione dalla realtà, ma cerco di fare in modo che quello che avviene non rovini quello che io mi sono costruito. Le mie idee, le mie costruzioni mentali. Allora mi metto a difesa di queste, a protezione di queste, quasi che debba come trovare la giustificazione al fatto che io debba difendere Dio. Sì, io sono chiamato a difendere Dio perché sono il suo profeta. L'ho letto nella Bibbia, Dio lo vuole. Dio va difeso e non profanato come hai fatto tu, caro salvagente, che sei entrato nel Tempio con un animale non da sacrificio e poi hai distrutto tutta la nostra economia buttando per aria ogni cosa. È interessante che loro osino domandare e affermano: come mai fai queste cose? Non si aspettano una domanda, perché sono loro i capi che interrogano e sei sempre tu a dover rispondere, perché sei sottoposto. Chi è capo non si mette mai in questione, se no che capo è? È lì il baco del potere, perché il salvagente ha il potere di perdonare. Si mette subito in questione. Quando vede uno dice: che cosa posso fare per lui? Gli altri invece, coloro che hanno il potere, si aspettano sempre che il sottoposto possa fare qualche cosa per lui.